Bag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Ben trovati per una nuova puntata di Big Mag, il meglio della produzione di Controradio della settimana. Vogliamo dedicare l'apertura di questa puntata ad un presidio che si è svolto giovedì scorso. Sono passati 9 mesi dal femminicidio di Eleonora Guidi, 34 anni, un figlio di 2, uccisa con 24 coltellate inferte dal compagno Lorenzo Innocenti, 37enne di Rufina. L'uomo, dopo un tentato suicidio, è stato ricoverato nel reparto di psichiatria. Il GIP ha disposto per lui la misura di sicurezza in attesa di una seconda perizia che dovrebbe avvenire in queste settimane. Di quel giorno non ricorda nulla, è libero di girare all'interno del perimetro dell'ospedale, ricevere visite, una gestione che ha turbato la comunità e anche lo stesso primo cittadino di Rufina, Venturi, che si sarebbe attivato per capire la vicenda in procura. Intanto si è svolto un sit-in promosso davanti all'ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte Annicheri, dove è ricoverato Innocenti, promosso, dicevamo, da un gruppo di donne della Val di Sieve con adesione davvero importante in solidarietà a sostegno della famiglia di Eleonora per chiedere giustizia e spiegazioni per questa gestione. Noi abbiamo raccolto la testimonianza della sorella della vittima, Elisabetta Guidi.
E noi come famiglia e noi come comunità sinceramente facciamo molta fatica a comprendere un tipo di misura cautelare che in realtà non ha niente a che vedere con la sicurezza né nostra come famiglia né nei confronti di Innocenti, ma neanche della comunità, perché comunque è libero di girare fra le persone, fra la gente. Io per prima posso incontrarlo a un qualsiasi appuntamento che comunque ci danno, e a un metro di distanza capirete che la possibilità di trovarsi davanti l'assassino della propria sorella è inconcepibile. Il sostegno della comunità per noi è stato fondamentale e hanno fatto quadro tutti per darci sostegno, per ricordare Eleonora, che era una donna meravigliosa, buona, gentile, e averli accanto tutti insieme in un abbraccio collettivo è per noi di fondamentale importanza, senza dubbio, perché il cuore è più gonfio con loro accanto.
Troppo poco parliamo poi degli orfani di femminicidio. Il figlio di Eleonora, che se non sbaglio ha poco meno di 3 anni adesso.
A 2 anni e 3 mesi era presente, e credo, come dico spesso quando mi si chiede come ci si può sentire, io non so cosa voglia dire morire, ma penso che lei sia morta nel peggiore dei modi, perché morire deve essere brutto, ma morire davanti al proprio piccino è la cosa peggiore che possa succedere.
La giustizia così chiude bottega. SOS della Corte d'Appello per i contratti in scadenza dei precari. Il 5 dicembre prossimo lo sciopero. A lanciare il grido d'allarme è stata nei giorni scorsi la presidente reggente della Corte d'Appello di Firenze, Isabella Mariani, nel corso di un convegno organizzato dalla Funzione Pubblica CGIL a proposito dell'avvertenza dei precari PNRR della giustizia, il cui contratto è in scadenza nel prossimo giugno e riguarda 12.000 impiegati in tutta Italia. All'incontro a cui ha partecipato la reggente della Corte d'Appello di Firenze Mariani è intervenuto anche il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, Sergio Paparo, intervistato da Sandra Salvato.
Rischia di essere davvero una situazione paradossale e gravissima, direi vergognosa, perché il personale degli uffici giudiziari a livello nazionale è di 36.000 dipendenti, quindi 12.000 che sono i funzionari dell'ufficio del processo, che è questa innovazione importante che c'è stata da qualche anno, diciamo, con la riforma Cartabia del 2022 è diventata concreta, rappresentano un terzo degli attuali addetti al funzionamento dell'apparato giudiziario. Il non aver garantito, non garantirgli la stabilità è non solo un'offesa a questi ragazzi, sono prevalentemente giovani, tra l'altro alcuni sono anche, molti sono anche colleghi che hanno deciso di lasciare la professione per svolgere questa attività. Lasciarli oggi di punto in bianco senza prospettive di stabilizzazione è una cosa che il sistema non si può permettere. Cioè rinunciare ad un terzo di funzionari che stanno svolgendo un'attività e che hanno rappresentato una significativa innovazione, cioè non più il giudice che da solo si chiude in una torre burnea a svolgere il suo lavoro, ma un'equipe che funziona, predispone i modelli di decisione, organizza il ruolo, esamina la giurisprudenza, insomma consente al magistrato di dedicarsi al lavoro.
Thank you.
La politica, a poche ore dall'ufficializzazione della nuova giunta regionale, la maggioranza composta dal campo largo è già andata in fibrillazione ed è il tema sensibile dell'aeroporto, con l'avvio del ministero a far emergere le posizioni diverse all'interno della nuova compagine del governo regionale che ha portato alla rielezione di Eugenio Giani. Ne abbiamo parlato venerdì scorso anche sui nostri canali crossmediali con Matteo Biffoni, ex sindaco di Prato e neo consigliere regionale, campione di preferenze ed escluso dalla giunta.
È stata fatta una scelta politica, questa sì, per ampliare il raggio d'azione del centro-sinistra in vista, diciamoci le cose come stanno, delle politiche del 27. È chiaro che questo sia a livello locale, quindi regionale, che a livello nazionale comporta che su alcuni temi bisogna mettersi a sedere, fermarsi e entrare in fibrillazione e poi risolverlo con la politica. A me hanno insegnato che si fa così, consapevoli che ci sono dei temi su cui alcune sensibilità divergono, senza aver paura. Io lo dico così perché, per esempio, sul tema dell'aeroporto, almeno fino a ieri, poi se le cose sono cambiate non lo so, la posizione non era del PD contro il PD, ma era i Fratelli d'Italia contro Fratelli d'Italia fiorentini, di Forza Italia di Prato contro Forza Italia di Firenze. Nel senso, è una posizione territoriale, per fare un esempio. Poi c'è le posizioni invece di merito, come sono quelle delle 5 Stelle, che storicamente si sono detti contro all'aeroporto di Peretto, ma questo si sapeva anche prima. È una sorpresa dell'oggi, ecco. Quindi il campo largo è un luogo in cui si va spesso d'accordo, ogni tanto bisogna trovare un modo di fare politica, mettersi a sedere e capire che su alcune sensibilità ci saranno comunque delle divergenze, che non significa che non si raggiunga lo stesso obiettivo.
Piero Pelù, Rumore dentro, il racconto intimo diretto dal regista Francesco Fei su un capitolo cruciale nella vita del rocker fiorentino. La pellicola è arrivata nei cinema italiani solo per 3 giorni come evento speciale e per l'occasione Pelù ha parlato anche del tour di 20 date in giro per l'Italia per celebrare i 40 anni di 17 Re. Intervista completa a cura di Giustina Terenzi sul nostro sito, sentiamone un estratto.
3 anni fa ormai, in uno studio di Milano, senza far polemica, però insomma credo che a Firenze non sarebbe mai successo. Comunque un fonico non troppo attento mi ha fatto esplodere le cuffie nelle orecchie, nel silenzio assoluto dello studio, della sala di ripresa, sono svenuto e da quel momento le mie orecchie non sono state più le stesse e vivo, diciamo, accompagnato, scortato, ecco, forse l'espressione più giusta è scortato in manette da questi acufeni fortissimi che non mi mollano mai, 24 ore su 24, mi hanno sconvolto un po' l'esistenza, ho dovuto rimandare delle parti di tournée, la cosa mi ha condizionato non poco anche il rapporto con la socialità. Quindi ho sfogato un po' questa mia frustrazione un po' nella scrittura dell'album Deserti che è uscito l'anno scorso, però poi ho capito che non era sufficiente quella scrittura in versi e musica, ho cominciato a scrivere in prosa, da quei racconti poi è scaturita il soggetto e la sceneggiatura di questo film, docufilm. Ho voluto chiamare un regista fiorentino per farlo, Francesco Fei. Negli ultimi anni ci ha lietato con dei documentari sia di arte che di musica. Il titolo originale è stato per almeno un anno e mezzo Off-Road, perché in realtà ho incominciato a raccontare tutti i miei viaggi fuori dai percorsi abituali, e questo acufene mi ha involontariamente obbligato a fare i conti proprio anche con le cose off-road non volute e non ricercate. Però in fondo sono proprio queste situazioni così estreme, a fare i conti con queste situazioni che ti in realtà ti riporta a contatto con te stesso, con quel te stesso che magari, come dicevi tu ora, si è distratto un po' dal se stesso per tutti gli impegni di lavoro e tutte le cose ufficiali. Quindi ho recuperato un po' di interiorità, molte ombre, molti fantasmi, e nel film si vedono tutte queste figure.
Vi raccontiamo adesso del leggendario diamante fiorentino ritrovato dopo 100 anni dall'ultima volta da cui se ne avevano avute notizie. A svelarne il ritrovamento in questi giorni è stato Karl Habsburg, nipote omonimo dell'ultimo imperatore austriaco. Il diamante, tra miti e leggende, era passato dai Medici agli Asburgo, che con la caduta dell'impero austro-ungarico lo avevano messo in custodia in una banca in Quebec, ma non tutti avevano dimenticato la preziosa gemma, come Paolo Penco, maestro d'arte orafa fiorentina, che nel 2021 ne aveva riprodotto una copia identica. Di questo si è occupato TIFF, il nostro canale video This is Florence, insieme ad Andrea Montigiani.
Dopo oltre un secolo dalla sua scomparsa è stato ritrovato in un cavo in Canada il Florentiner, una gemma leggendaria di eredità medicea di cui si erano perse le tracce. A rivelarne il ritrovamento in questi giorni è stato Karl Habsburg, nipote omonimo dell'ultimo imperatore austriaco. Nel 1918 la moglie del Kaiser, zita di Borbone Parma, lo aveva portato con il resto del tesoro di famiglia in una cassetta di sicurezza in Quebec. La stessa si era raccomandata di non rivelarne la posizione e l'esistenza per almeno 100 anni. Per questo la notizia arriva solo oggi. Il gioiello, dalle miniere indiane di Golconda, arrivò in Europa alla corte di Cosimo II de' Medici, che nel 1605 lo affidò ad un tagliatore veneziano.
Pompeo Studentoli, il più grande esperto italiano nel taglio del diamante, in 10 anni riuscì ad arrivare a questa meraviglia.
Per donarlo poi alla consorte, Maria Maddalena d'Austria.
Era un sopracciuffo, c'era un diadema, come fosse una piuma.
Nel XVII secolo, alla morte dell'ultimo erede dei Medici, Gian Gastone, il gioiello passò agli Asburgo. Nel 1918, con la caduta dell'impero austro-ungarico, il Kaiser, prima di abdicare, ordinò che tutti i gioielli di famiglia sparissero da Vienna, direzione Svizzera. Da lì se ne erano perse le tracce, fino ad oggi. Ma Firenze quel diamante non lo ha mai dimenticato. Un uomo in particolare, Paolo Penco, orafo fiorentino dell'omonima bottega.
Questo era un sogno di mio padre fin dagli anni 87-88.
Che nei suoi 40 anni di attività ha incentrato buona parte del suo lavoro sui gioielli medicei.
Da sempre io ho avuto questa attenzione nel ricreare i gioielli, soprattutto quelli mai visti.
Il quale è riuscito a realizzare uno dei suoi più grandi sogni.
Questa persona aveva creato una riproduzione per la BBC per un documento. E sono riuscito a entrare in possesso di questa riproduzione.
Replicare una copia identica dell'originale.
L'abbiamo realizzata alla maniera antica. La montatura è metallo prezioso. La pietra centrale, materiale sintetico, non naturale, tagliato con le stesse proporzioni del famoso diamante fiorentino. E intorno ci sono 182 diamanti taglio antico.
Un sogno che nel 2021 ha portato anche all'esposizione della copia della gemma a Palazzo Medici Riccardi e ad un'altra incredibile scoperta.
Il museo archeologico ha ritrovato ritrovato il calco originale di questo diamante.
Il sogno vero sarebbe quello di vedere dal vivo l'originale.
Alla prima occasione, quando sarà esposto, chi lo sa, io prendo il primo aereo e parto e vado a godermi l'originale.
Sotto il sole dei serpenti e le antenne di Radio Mogadiscio, i tamburi dei deserti, il pericolo, l'estasi, un derviscio, le tue labbra, inshallah, in camion tra la sorte e una scommessa, trafficanti di miraggi, una canzone ci scoppiava nella testa. Sesso e sacrificio di sciamani nei tuoi viaggi, delle orchestre di Radio Mogadiscio, l'ayahuasca, l'aldilà, amarti come si ama l'incoscienza, danzavamo sui tramonti, la libertà che ci scoppiava nella testa.
Per questa puntata di Big Mag, ma una libreria, perché apre a Firenze la piccola libreria della città dei lettori. Di cosa si tratta? Ci racconta tutto Raffaele Palumbo.
C'è una nuova libreria in città, accade a Firenze, accade nella zona di Santo Spirito, in via dei Serragli, angolo via Sant'Agostino, ed è la seconda libreria più piccola di Firenze, un piccolo miracolo perché la libreria di un grande progetto letterario ed editoriale che si chiama La Città dei Lettori, più grande parterre di presentazioni di libri, di condivisioni di letterature presenti non solo nella città di Firenze. Ora diventa una piccola libreria con la prima buchetta del libro al mondo. Una libreria estremamente particolare, un luogo di ritrovo e anche un po' in polemica con la città del Mangificio, come ci racconta Gabriele Ametrano, che dell'Associazione Wimbledon e della Città dei Lettori è l'anima.
Allora, il 29 di novembre inauguriamo quella che è una nuova avventura del progetto culturale della Città dei Lettori, curato dall'Associazione Wimbledon APS. È un'avventura che in città, diciamo, forse non ci si aspettava, perché apriremo una libreria che avrà come nome la Città dei Lettori, sarà nel cuore dell'Oltrarno, in zona Santo Spirito, saremo in via dei Serragli 36 Rosso, una libreria piccolissima, è la seconda libreria più piccola di Firenze, una libreria che aprirà il pomeriggio dalle 15.30 fino alle 19.30 e poi avremo delle aperture inaspettate che insomma comunicheremo naturalmente ai lettori. È un luogo, è un rifugio che vuole in qualche modo accompagnare i lettori e le lettrici in quelli che sono dei momenti intimi di lettura, libri in lingua italiana, novità, i Mai Più Senza, ovvero dei libri scelti dall'associazione per i lettori, quindi la passione della lettura che passa di mano in mano, i libri già letti, i libri che in qualche modo sono già passati nelle mani dei lettori e che possono essere acquistati a prezzi economici e quindi molto più accessibili rispetto a alcuni prezzi di libri che insomma oramai stanno volando, ma qui tocchiamo altri momenti. E poi una novità assoluta, la buchetta del libro. La buchetta del libro è una vera e propria buchetta che abbiamo creato nella vetrina della libreria, utilizzata come le buchette del vino. È solo che noi abbiamo pensato che Firenze aveva necessità di un elemento culturale in più, non solo il vino, anche il libro, la letteratura, la cultura. Quindi ecco, attraverso questa buchetta passeranno i libri e noi mesceremo quelle che sono le letture che più ci piacciono per poter allietare i lettori che chiederanno di avere una lettura dalla buchetta.
È tutto con questa puntata di Big Mag, riascoltabili sul nostro sito controradio.it. Ci risentiamo domenica prossima. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.